Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Buona giornata, cari amici di Radio Kolbe Sat, è Claudio che vi parla per il consueto appuntamento mensile del programma Scintille di luce, che tratta, sono domande e risposte poste a Padre Pio. Allora, iniziamo quest'oggi. L'argomento trattato, ecco, il primo è sulla bestemmia e c'è solo una risposta riguardo a questo. Allora, qualcuno gli chiede: padre, è prudente riprendere un uomo che bestemmia? È santissimo, è giustissimo. Naturalmente deve essere fatto con carità, cioè nel senso che deve capire la persona che richiami, che lo richiami perché gli vuoi bene, ecco. Capita spesso di sentire persone che bestemmiano e qualcuno magari, se lo aggredisci come risposta, moltiplica le bestemmie magari, no? Per cui sarebbe farlo un po' ragionare, dice: guarda un po', cioè, così a guardarti, così mi è capitato di farlo proprio personalmente, a guardarti e a parlare con te, ti ho sempre considerato una persona molto intelligente, però quando sento che tu bestemmi, diciamo che ne rimango deluso. Perché? Perché tu offendi colui che un giorno ti giudicherà, per cui questo non è intelligente. Conviene appunto che tu invece vada molto d'accordo con colui che ti giudicherà, e invece di offenderlo ti conviene invece chiedere che ti aiuti a superare magari le difficoltà che per tua cattiva o pessima abitudine, ecco, tu usi invece bestemmiarlo il Signore, ecco. E ho visto che, diciamo così, messa come ve l'ho spiegata, qualcuno ha detto: è vero, hai ragione, è una pessima abitudine, devo correggermi, ecco, magari ti dice prega per me, volentieri. Ecco, poi c'è da dire che, ad esempio, tu non puoi intervenire perché senti bestemmiare da lontano tra persone che si stanno magari bisticciando, e come fai ad intervenire? E allora c'è, ecco, la preghiera di riparazione, vero? In riparazione alle bestemmie, Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio uomo, eccetera. Qui c'è la riparazione. Allora, ad una offesa al Signore, diciamo, si oppone un atto di amore verso e di riparazione verso colui che è stato offeso. Ecco, però, diciamo, questa cattiva abitudine che poi tanti papà, bestemmiando, la insegnano anche ai figli, pensa che è responsabilità. Ma oggi purtroppo mi tocca sentire addirittura le ragazzine che bestemmiano e poi, diciamo, se sta male sulla bocca di un uomo, immaginate sulla bocca di una donna, ancora peggio. Se poi sono ragazzine, veramente sono travolte prima dal peccato, vedete, generalmente si può dare così una specie di valutazione anche di questo fenomeno, chiamiamolo così. Dunque, bestemmiare significa parlare da bestia. Ecco, parlare da bestia è un, diciamo che è il demonio che praticamente, che cosa fa il demonio? Ecco, lui vomita bestemmie continuamente contro Dio, per cui parlare da bestia si intende quella bestia lì, insomma, il demonio. Parlare da bestia. Ma poiché Chi è che parla da bestia? Colui che è lo spirito immondo, cioè il demonio è considerato spirito immondo e bestemmia. Nell'Apocalisse così sta scritto. Ma vedete, generalmente chi bestemmia è caduto nel peccato della carne, è caduto nel peccato impuro, per cui il nemico prima lo trascina a diventare lui, cioè a diventare questo uomo, questa donna, a diventare impura, per cui come una bestia, e poi a proferire il termine che merita lei a colui che è tre volte santo. E qui molto spesso mi dicono i confessori, quasi sempre, chi bestemmia, se gli domandi come vivono la vita morale, ecco, è veramente un immondezzaio. Pertanto vedete che chi bestemmia butta fuori quello che ha dentro. E il parlare da bestia vuol dire essere praticamente come una bestia, vivere come una bestia e dare questo termine, questo titolo a colui che praticamente ti ha catturato in quel peccato e poi, ecco, ti impone, diremmo così, a darlo questo titolo a colui che è tre volte santo. Per cui la bestemmia di per sé non è una parola, è un fatto terribile. All'inferno solo bestemmie si sentono, mentre in paradiso si sentono solo lodi al Signore, e all'inferno il contrario. Ora, chi sulla terra, ecco, bestemmia, diciamo che sarebbe di per sé un candidato all'inferno. In pratica sta facendo scuola, sta facendo esercizi per andare all'inferno poi a bestemmiare per tutta l'eternità. E l'altro, il prossimo argomento invece è sulle bugie. Padre, le bugie di scusa non si dicono? No, ma padre, non portano danno. Se non portano danno agli altri, lo portano all'anima tua, perché Dio è verità. Altro argomento pungente, le bugie di scusa, ecco, per togliersi di mezzo un problema a cui non vogliamo essere sottoposti, svincoliamo magari con una bugia. È una pessima abitudine, perché Dio appunto è verità. Allora, diciamo che come si deve fare? Ecco, talvolta se uno è curioso, che vuol sapere le cose tue, e diciamo che quasi ti fa il sesto grado, ecco, tu puoi non rispondere. E così colui che ti ha fatto, diciamo, queste domande, vedendo che tu non rispondi, probabilmente capirà che ha fatto delle richieste, diciamo, che non sono, cioè non è il caso di farle, perché voi sapete che la curiosità è il primo grado di superbia, per cui noi oggi di persone curiose che vogliono sapere di te, di tuo figlio, di tua moglie, di tuo zio e cose come quando, ecco, diciamo che è un indice, è vero, di superbia. Perché? Dice, ma perché, scusa, questo chiede delle cose? Perché è sempre una tentazione, in quanto tu, se fossi così attento ad indagare sulle tue cose, ecco, se fossi così attento ad indagare sulle tue cose, potresti scovare dei peccati, potresti scovare delle cose da togliere dalla tua vita. Invece il solito depistatore ti fa guardare sempre lontano da te, perché tu non stia attento alle cose tue. Se tu ti domandassi, questa mattina ho detto le preghiere, mi sono pentito delle cose che non dovevo fare, le ho fatte in modo non corretto, ho cercato di correggermi, ecco quante cose, insomma, cioè bisogna guardare dentro di noi, cioè essere degli 007 invece a scovare i nostri difetti, le nostre cose, no? I nostri altarini, le nostre idolatrie. Invece colui che è continuamente, ci sono delle persone che sanno tutto di tutti, se però gli chiedi poi se sanno fare l'esame di coscienza, non lo sanno fare. Perché l'unica preoccupazione è quella di guardare ai fatti degli altri. Allora, le bugie di scusa non si dicono, anche se tu dici non portano danno. Se uno ti dice dove sei andato ieri, ma sono andato a sciare, no, in effetti non sono andato a sciare, sono rimasto a casa, ma non volevo dire che sono stato a casa, non lo devi dire. Ecco, e cerca, o non rispondi, oppure rispondi in modo, diciamo, evasivo, ecco, ma non dire bugie. Se non portano danno agli altri, lo portano all'anima tua, perché Dio è verità, capite? Cioè il Padre Pio, quando andavi a confessarti, non passava niente, cioè voleva che noi fossimo, cioè voleva la santità, che la santità dà gloria a Dio, ma il peccatore non dà gloria a Dio, perché è uno che fa non la volontà di Dio, ma fa la propria. Ecco, anche sulle bugie c'è molto da meditare. Ecco, diciamo che oggigiorno è raro che uno vada a confessare le bugie, perché sembra quasi che siano necessarie. Ecco, la prossima domanda invece è su Caino. Dice: padre, quanto fu buono Dio con Caino? Se si perdette come si perdette, fu non per aver ucciso il fratello, ma per aver dubitato del perdono, non ammettendo in Dio l'attributo della misericordia. E questo è successo anche a chi, a Giuda. Cioè, noi possiamo anche aver fatto tanti peccati, però il problema non è averli fatti, è pentirsi di averli fatti. Pertanto, però, anche questo pentimento non deve essere fatto a parole, è vero? Noi sappiamo, ad esempio, che dei due ladroni uno ammise i propri peccati e disse: noi meritiamo di essere condannati a morte perché il male l'abbiamo fatto, e chiese preghiere a Gesù e Gesù lo perdonò e se lo portò in paradiso, mentre l'altro era dall'altra parte, qui Gesù era lo stesso, la Madonna ai piedi della croce era la stessa, ma era la disposizione dell'uno e dell'altro che erano contrarie, per cui l'altro bestemmiava e non voleva sapere, non voleva pentirsi. Pensate il nemico come ci può strapazzare, noi non sappiamo l'ultimo momento della nostra vita che attacchi ci farà il nemico, no? Per cui certamente l'ultimo attacco è quello della disperazione. Considerate, quando noi diciamo l'Ave Maria, diciamo prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, non ci avete mai fatto caso, il perché si prega proprio così, e nell'ora della nostra morte, perché l'ultima carta che gioca il nemico è quella della disperazione. In pratica lui, il giorno della tua morte, il momento della tua morte, è scritto nell'Apocalisse, è il primo accusatore dei fratelli. Cioè lui ti mette davanti tutti i peccati che hai fatto, tutte le volte che ha condisceso le sue tentazioni, e ti dice: vedi, tu con questo curriculum vieni a casa mia. Se tu non ti sei confessato, se tu non ti penti, tu veramente vai a casa sua. Allora c'è il pericolo della disperazione, perché sti peccati effettivamente li hai fatti e te ne scarica addosso un treno di peccati che hai fatto durante la vita e ti senti schiacciato dai tuoi peccati, per cui ti senti perso. Noi, se non li confessiamo per tempo e non piangiamo i nostri peccati mostrando di aver avuto un vero dolore, cari miei, quel momento lì è terribile proprio. Allora prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Noi dobbiamo veramente sentire il dolore dei nostri peccati, e oggi che l'atto di dolore non te lo fanno neanche più dire, vero? Mio Dio, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, ma addirittura siamo arrivati a togliere anche l'atto di dolore, per cui oggigiorno pentirsi, diciamo che sembra quasi, come dire, cioè non viene neanche richiesto. A me è capitato proprio in confessione di dire: senta padre, mi permette di pentirmi, perché sembrava quasi che il mancare contro il Signore fosse cosa normale, no? Dico, ma senta un po', Gesù Cristo cosa ha detto? Io non l'ho fatto, per cui mi permetta di pentirmi. Capite dove siamo arrivati? L'atto di dolore non te lo fanno dire, ti dicono: scegli una preghiera. No, devi dire: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. E se non ti sei pentito e non hai il dolore dei tuoi peccati, devi chiedere la grazia di avere un sincero pentimento e anche il dolore dei tuoi peccati. Cioè, è una grazia da chiedere, non è un precetto da scavalcare. Pertanto vedete, Padre Pio, che vedeva lontano, che il Signore gli aveva fatto vedere anche dove saremmo andati a finire, ecco, diciamo che formava i suoi figli, vedete, proprio a bacchetta, nel senso che dice: guardate, se voi non filate dritti, con lo tsunami di eresie che vengono avanti, sarete travolti, qui voi dovete camminare sopra le onde, con una vita integra, e non vi fate catturare dal nemico, qui state attenti che non si scherza con queste cose, capite? Per cui anche qui, ecco, aver dubitato del perdono, ma è chiaro che la disperazione è facilissima, perché, scusate, Giuda aveva visto tutti i miracoli che ha visto anche Giovanni e che aveva visto anche Pietro, per dire, aveva visto che aveva cacciato i demoni, Gesù aveva visto tutto quello che aveva fatto, no? Nonostante tutto quello che aveva visto, cari miei, si è dannato. Perché? Perché non ha creduto nella misericordia del Signore. Cioè doveva dire: Gesù, sono un disgraziato, ti ho baciato e ti ho tradito, sono un disgraziato, abbi pietà di me. E Gesù, che è onnipotente, davanti a uno che si pente, diventa impotente. Ecco, ma il problema è pentirsi. Ecco, la Maddalena ha pianto i suoi peccati, gli ha lavati i piedi a Gesù Cristo. Ecco, perché ha ammesso di averlo offeso. E Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Però bisogna pentirsi, bisogna dolersi. E la prova che uno veramente si è pentito qual è? Innanzitutto che fa di tutto per evitare quel peccato e fugge le occasioni prossime di quel peccato, ma poi fa una penitenza contraria al peccato che ha commesso. Per cui se, ad esempio, facciamo un piccolo esempio, se diciamo ho peccato con i sensi devo riparare, per cui dovrò mortificare i sensi, perché con i sensi ho offeso il Signore. Ecco, se ho peccato guardando certi film o certe cose, è chiaro che devo mortificare i miei occhi, per cui li terrò bassi, eviterò di guardare certi programmi, cioè devo mortificare ciò che mi ha trascinato nel peccato. Se sono goloso e mi piacciono le cose piccanti, vero? Vuol dire che devo cominciare invece a mangiare le cose con poco sapore, per cui se gli do un esempio, vero, delle gran spolverate di parmigiano stagionato o di pecorino, ecco, basta. Adesso addirittura mangio gli spaghetti senza formaggio. Se mi piace le bevande con le bollicine, niente, bevo l'acqua normale. Ecco, cioè, devo contrastare, devo mostrare che mi dispiace di aver fatto quello che ho fatto. E va bene, per cui mi sembra, ecco, che ogni argomento che trattiamo, vedete che ha una certa forza, però bisogna meditarlo, bisogna approfondirlo, perché uno potrebbe leggere tutto e non aver capito niente, no? Ecco, e adesso passiamo invece alla carità. Qui c'è più, sono più domande e più risposte. Padre, che virtù devo esercitare di più? La carità verso Dio e verso i fratelli. La risposta, diciamo, è semplice, la conosciamo tutti, ma la carità verso Dio e verso i fratelli, come si esercita? Perché anche qui, va bene, bisogna esercitare la carità verso Dio e verso i fratelli, come si fa? Allora, attenzione, la Madonna ha proposto, diciamo, ai tre pastorelli, faccio un esempio così semplice, questa carità. Dice, volete voi offrirvi al Signore ed accogliere in spirito di obbedienza, di sottomissione, tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare per la conversione dei poveri peccatori? Sì, lo vogliamo. Ora, attenzione, io posso dar da mangiare a un affamato ed è un'opera di misericordia, posso dar da bere a un assetato ed è un'opera di misericordia, posso vestire un ignudo, oggigiorno poi tutte queste cose, diciamo, sono anche difficili, perlomeno nelle nostre zone è difficile trovare qualcuno che muore svestito o che muore di fame, no? Che muore di fame o di sete, no? Sono in altre zone che succede questo. Però diciamo che questa è una carità che ha, diciamo che tutti la possono praticare, ma non è la più perfetta. Che la più perfetta è qual è? Se, diciamo, morisse uno di fame, ma io, diciamo, offrendo sacrifici, non lo conosco io quello che muore di fame perché sta a 1000 chilometri magari da casa mia, però diciamo che questo è un peccatore. Se io offro sacrifici e preghiere per la conversione dei peccatori, questo qua morirà di fame ma si salverà. Se invece morisse con la pancia piena e andasse all'inferno, sarebbe meglio che morisse affamato e che andasse in paradiso, no? Allora la carità verso Dio è questa, perché tu collabori col Signore perché il sangue di Gesù non sia stato sparso in vano. Per cui è un'opera di carità verso Dio, perché dice, no Gesù, non sia mai che la tua passione croce non sia servita a niente per i poveri peccatori. Per cui io offro questi sacrifici in unione ai tuoi per la salvezza delle anime. Diciamo che è il più grande atto d'amore che fai verso Dio ed è il più gradito, lo ha detto lui a Santa Faustina. Ma salvando le anime, tu ami veramente in modo altissimo anche i fratelli, il fratello che hai salvato. Per cui la vera carità, vero? Noi facciamo presto a dire, ho messo 10 euro nella cassetta. Con 10 euro nella cassetta non so se hai salvato un'anima, però devi offrire preghiere e sacrifici, devi sacrificarti, perché diciamo, se tu avessi solo 10 euro e offri, hai dato tutto quello che hai, è molto, diciamo, è un bel atto. Ma diciamo è più grande quell'altro. Difatti la Madonna è venuta a chiedere questo a tre bambini. Loro l'hanno capita, noi abbiamo ancora da pensarci, no? Allora, invece che lamentarci di quel che ci capita, offriamolo, trasformiamo il dolore in amore, e questo amore è verso Dio e verso il prossimo, e questa è la carità. Praticamente la virtù che più dobbiamo esercitare è la salvezza delle anime. Padre, non ho chiesto al Signore altri doni all'infuori della carità. Risponde Padre Pio, la carità è il dono più grande, è in questa virtù che l'anima si santifica. Per cui pensiamo quante cose facciamo credendo di santificarci. Invece saremo giudicati sull'amore, lo dice anche, sulla carità, lo dice anche San Giovanni della Croce. Pertanto, vedete, se vogliamo andare in paradiso dritti, dobbiamo fare in modo che tanti nostri fratelli che sarebbero andati perduti vadano in paradiso anche loro. Loro pregheranno per noi, ma soprattutto, poiché noi abbiamo fatto tanti sacrifici perché nessuno vada perduto, questo è amore verso Dio, ma significa che quel paradiso lo desideriamo anche noi, perché abbiamo fatto di tutto per mandarci anche i nostri fratelli. Padre, San Paolo dice: se vai al martirio o dispensi il tuo ai poveri e non hai la carità, a nulla vale. Ma perché? Cioè, si può andare al martirio per millanteria, si può dare ai poveri per essere ammirati, per cui non ti salvi. Ecco, pertanto, se non hai la carità, tutto quello che fai non vale a niente. Ecco, devi farlo per amor di Dio e dei fratelli. Ecco, diciamo che la vedova che aveva buttato quei pochi centesimi nel tesoro, nella cassetta, diremo così, aveva dato tutto quello che aveva. Invece i signori buttavano dentro le monete e ci tenevano che facessero rumore perché tutti sentissero che avevano buttato dentro le monete. E però avevano dato il superfluo, perché loro ne avevano ancora una montagna di soldi, avevano dato solo qualche centesimo. Invece quella vecchietta lì aveva pochi centesimi, li ha dati tutti, per cui vedete l'atto di carità di questa vecchietta. Ecco, noi, sapete, diamo così poco in elemosina, non parlo neanche di euro, sapete, in elemosina di preghiere, di sacrifici. Cioè, ogni giorno in quel sacchetto dell'elemosina spirituale ci mettiamo dentro qualcosa o passa sempre l'occasione di metterci dentro qualcosa senza che lo facciamo? Per cui pensate a quella busta dell'elemosina, dice: oggi ho messo dentro un rosario in più, poi ho anche dovuto patire delle umiliazioni e le ho messe dentro sempre in quel sacchetto lì, poi dopo mi è capitato per esempio di dimenticare di mettere il sale nel risotto, non ho mica detto ma qui non c'è il sale, l'ho mangiato e ho detto che buono che è, perché pensavo, diciamo, il riso è insipido, sono più insipido io come cristiano e Gesù Cristo mi digerisce tutti i giorni, per cui è bene che senta cosa vuol dire essere insipido e offro questa occasione per ottenere il dono di essere più saporito anch'io nella mia fede, nella mia carità. Capite? Che bello, no? Quante cose si possono fare. Allora, padre, per eccessiva carità, voi non mi dite che io amo Gesù. Che carità sarebbe? Altro che te lo direi. Ecco, qui dice, voi non mi dite che io non amo Gesù. E dice, e invece è il contrario, no? Voi non mi dite che io amo Gesù. Che carità sarebbe? Altro che te lo direi. Sì, se veramente ami il Signore. Ma per amare il Signore, cari miei, ci fa presto a dire parole, ma i fatti corrispondono alle parole. Padre, ho la brutta abitudine di rimproverare frontalmente le persone. Allora, stai attenta su questo. L'abbiamo trattato, mi sembra, all'inizio, quando abbiamo parlato della bestemmia, no? Dice, ho la brutta abitudine di rimproverare frontalmente, cioè stai attenta su questo, perché tu provochi praticamente, dice, ma tu che mi aggredisci in quel modo, ma neanche fossi un angelo, no? Neanche fossi Gesù Cristo, non mi avrebbe neanche aggredito così, no? Ma tu, che praticamente sei peccatore come me e ti presenti a me con le pietre in mano per lapidarmi, ma tu ti ricordi che anche tu non sei senza peccato, per cui molla quella pietra, no? E vedi di avere misericordia con me per ottenerne anche per te. Importante. Vabbè, mi fermerei un attimo adesso per una pausa musicale, dopo andiamo avanti, ecco, con altre domande e risposte, altre scintille di luce. A tra poco. Con la nostra conversazione. Padre, quando ho bisogno per me o per chi mi appartiene di qualche cosa o oggetto, posso chiederlo a qualche mio conoscente o non bisogna abusare della bontà del prossimo? Abusare no. Ma chiedere sì, ecco, se uno ne ha effettivamente di bisogno, ecco, diciamo, si intende che ci sono gli scrocconi che praticamente chiedono a tutti perché non vogliono spendere nulla di proprio, no? Ecco, allora in questo caso, diciamo, è abusare, ma se uno veramente ha bisogno di qualche cosa al momento, che poi magari lo può restituire, oppure dice guarda, sono proprio combinato così, vedi se mi puoi aiutare, appena potrò magari ti rifonderò, poi la persona può dire ma no, ma lascia perdere, tientolo pure, non c'è, ecco, però ci vuole anche lì modo, ecco, chiedere si può nel caso di effettivo necessità, ma abusare no, ecco, ci sono quelli che invece abusano, cioè diventano, vedono, provano di qua, di là, di su, di giù e praticamente diventano degli accattoni per intenderci, ecco, allora questo è sbagliato. Padre, ho mancato di carità. Chi offende Dio nella carità, offende Dio, sentite un po', nella pupilla degli occhi suoi. La carità, figlio mio, è la pupilla degli occhi di Dio. Senza la carità non si può piacere a Dio. Dio è carità, Dio è amore. Se tu sei il contrario suo, come fai a piacergli? Allora, pensate un po', cioè, sono però delle cose veramente, cioè delle risposte fortissime. Cioè chi offende Dio nella carità offende Dio nella pupilla degli occhi suoi. Noi però manchiamo di carità e non ci confessiamo neanche, pensate un po', praticamente feriamo la pupilla dell'occhio del Signore e neanche gli chiediamo perdono, capite? Oggi neanche ci si confessa, ditemi voi. Per cui che tristezza. Cioè io penso anche per me, perché quante volte uno può dire ho mancato di carità, però ha una parola che racchiude tutte le cose che riguardano la carità, ma tu devi sapere in particolare in che cosa hai mancato, e cioè, per correggerti, perché dire padre, tranquillamente, insomma, ho mancato di carità. Se lui ti dicesse in che cosa, non me lo ricordo così, ma certamente ho mancato. E no, dice, devi dirmi in che cose devi correggerti della mancanza che hai compiuto, no? Hai offeso Dio nella pupilla dei suoi occhi, la carità, figlio mio, è la pupilla degli occhi di Dio. Senza la carità non si può piacere a Dio. Pertanto, vedete, lui era grande confessore e quando andavi a confessarti non passava niente. Cioè, era veramente un pettine stretto e i nodi non ne passava uno. E per grazia di Dio, perché ti insegnava a fare l'esame di coscienza, ti faceva capire cosa vuol dire essere cristiano, cioè uno che rinnega a se stesso, ecco, la propria natura che talvolta è selvaggia, ecco, per diventare un buon cristiano, uno che segue Gesù Cristo. Padre, ho mancato di carità. Se non abbiamo la carità, dice, non possiamo piacere a Dio anche se facciamo miracoli. Per cui, pensate un po', anche quelli che magari fanno miracoli possono mancare di carità. Qui il dono dei miracoli ce l'hanno, non vuol dire che siano santi, vanno a finire all'inferno comunque. Vi ricordate quando qualcuno disse a Gesù, abbiamo compiuto miracoli nel tuo nome, ve lo ricordate quel passo del Vangelo? E Gesù risponde, in verità non vi conosco, perché diciamo per conoscere il Signore lo conosci nella carità, perché Dio è amore, Dio è carità. Pertanto anche se fai miracoli ti perdi, ma noi abbiamo cacciato i demoni nel tuo nome, bene, sappi che anche gli esorcisti possono andare all'inferno, per cui quando parla un esorcista noi pensiamo che parli Gesù Cristo, no? Potrebbe andare all'inferno anche l'esorcista. Ecco, e dice, ma abbiamo predicato nel tuo nome nelle piazze, non vi conosco, anche quelli che hanno la lingua sciolta, che fanno di quei discorsi che elettrizzano, ecco, i fedeli, non è mica detto che siano santi perché parlano così, sapete? Diciamo che questi parlano benissimo, ma voi pensate al demonio che parla ancora meglio, perché riesce a convincere una massa di uomini a fare i peccati, vuol dire che ha un'oratoria straordinaria il demonio, qui non è questo che conta. Fai del bene e dimenticalo, senti qua, per cui fai del bene e dimenticalo, cioè perché se te lo ricordi il bene che hai fatto potresti montare in superbia, per cui diciamo che fai la carità e perdi l'umiltà. E allora ti conviene tenertele tutte e due dimenticando il bene che hai fatto, dire ma io ho fatto quello, piuttosto ricordati di quante volte il Signore ha dovuto perdonarti per quanti peccati hai fatto. Dice, fai del bene e dimenticalo, a far del male pensaci, per cui prima di fare un atto che non è secondo la volontà di Dio, pensaci bene, anche perché offendi Dio, ma poi ti tocca anche pagare il conto, ovvero dei danni che hai compiuto. Fai la carità ed il Signore scenderà nel tuo cuore, perché Gesù è per eccellenza carità. Sii indulgente e il Signore lo sarà con te. Che cosa significa questo? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ora, se tu, diciamo, hai misericordia verso uno che manca nei tuoi confronti, puoi essere tu più misericordioso di Dio? No. Pertanto, se tu hai usato misericordia verso i tuoi fratelli, il Signore è costretto praticamente ad usare misericordia verso di te. Ecco, quando chiediamo Signore pietà, è una preghiera fatta a metà, fa anche rima, vero? Dire Signore pietà, devi dire Signore abbi pietà di me e donami di aver pietà dei miei fratelli. Se tu avessi pietà dei tuoi fratelli pregheresti molto anche per loro, che dice speriamo, se io con le preghiere e con l'esempio riesco a cambiare quello là, sicuramente ci guadagnerò anch'io, perché devo esercitare le virtù. E saluto tutti voi cari amici e ricordo che se volete leggere tutte queste domande e risposte le trovate su stellamattutina.eu in scintille di luce. Santa giornata a tutti, Claudio vi saluta.
Avete ascoltato Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. Grazie per il vostro gentile ascolto.